Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. Questo è Blues e dintorni che prende quota.
Hey, child.
Roberto Caselli in studio. Allora, anche questa sera molto dintorni rispetto al blues, perché abbiamo un ospite di riguardo questa sera che in realtà ha a che fare col Portogallo in qualche modo, quindi anche con il fado, per cui è un fratellastro del blues, per cui in qualche modo si può tirare dentro. Poi i suoi pezzi sono spesso intrisi di jazz, insomma. Mariano De Ida, ciao Mariano.
Ciao, buonasera o buonanotte, non so.
Va bene anche buonanotte. Buonanotte, direi. Allora Mariano, ben arrivato, so che è da un po' di tempo che non parli pubblicamente, perché insomma hai avuto un po' di problemi personali anche gravi, diciamo, no? Perché io ho conosciuto la tua moglie Teresa, che è stata una persona deliziosa, che purtroppo ci ha abbandonato. Vabbè, insomma, non parliamo di tristezze però questa sera, parliamo di musica.
Parliamo di musica, ma anche perché sono sicuro che Teresa sarebbe felice di sentire solo la musica e non sentire cose che possono rendere tristi.
Va bene. Allora, chi è Mariano De Ida intanto? Beh, Mariano De Ida è stato addirittura oggetto di una nuova dizione, insomma, del tuo mestiere di artista, il cantapoeta. Cantapoeta perché in realtà tu, dopo aver cominciato come cantautore, insomma, no? Hai deciso di dedicarti alla poesia, perlomeno di prendere la poesia dei poeti che tu amavi e di musicarla. È così?
Sì, è così. Ecco, mi hai dato lo spunto proprio per dire una cosa che tengo da tantissimi anni, esattamente da quando ho cominciato. Cioè, io avevo pensato all'inizio del 2000 che la grande canzone d'autore fosse in dirittura d'arrivo, perché i nostri grandi padri della canzone d'autore, insomma, o erano già scomparsi o addirittura erano in età pensionabile, quindi bisognava creare una nuova generazione per cercare almeno, no, di creare qualcosa che potesse reggere quella grande scuola dei cantautori italiani. E quindi io avevo pensato questo, cioè che bisognava costruire un ponte, fare un ponte, cioè buttare un ponte tra quello che era stato e ciò che dovrebbe, no, doveva essere. Purtroppo questo ponte non è stato fatto.
Come quello della Sicilia, insomma.
Quello della Sicilia. E quindi, e questo ponte doveva essere soltanto attraversando la poesia, la letteratura in sé. Perché noi sicuramente possiamo dare atto che la grande scuola d'autore dei cantautori italiana è stata grande anche per un motivo. Perché quegli autori leggevano libri. E quindi attraverso la lettura di grandi libri sono riusciti molto probabilmente a creare dei testi molto interessanti.
Sì, anche al loro genio, naturalmente.
E grazie al loro genio, ovviamente. E grazie anche a questo, e soprattutto con questo che le nuove generazioni dovrebbero. È questo che dovrebbero seguire le nuove generazioni.
Senti, tu hai cominciato con un pezzo, con un album, appunto, che era cantautorale, no? Un album che adesso è difficilissimo da trovare, si chiama L'era dei replicanti e risale al 1997, quindi ancora al secolo scorso, possiamo dire. Sentiamoci un pezzo da questo album e poi vediamo la trasformazione come è avvenuta, d'accordo?
Siamo tutti sulla stessa barca, non è del tutto vero. C'è chi ha una zattera e chi un panfilo. Come si dice, siamo figli della stessa terra e di tutto quanto il mare. C'è chi ha un lavoro e chi lo sta cercando. Stiamo attraversando una bella burrasca. Sarà meglio attrezzarsi come si conviene.
Avviso ai naviganti, come è facile comprendere il titolo di questo album, meglio di questo pezzo, perché l'album invece si chiama L'era dei replicanti. Senti, è un pezzo del 98, hai detto?
97.
Del 97, molto avanti, già un po' rap in qualche modo e poi molto impegnato da un punto di vista del testo, insomma, no?
Certo,
in
io modo. Ho sempre...
Aspetta che ti do... Sì, vai.
Sì, io ho sempre avuto... come dire, uno sguardo verso il futuro. Non ho mai cercato di percorrere le strade che mi si presentano nel presente. Cioè, cerco sempre di immaginare un po' quello che ha sempre fatto Fernando Pessoa.
Di cui parleremo abbondantemente durante la trasmissione. Senti, ma com'è che ti è venuto poi di abbandonare questo mondo cantautorale a favore invece di questo cantapoeta di cui si parlava?
Ma perché, dunque, avendo seguito, essendo figlio di grandi cantautori...
Tra l'altro, Vince Tempera che ti ha...
Che mi ha prodotto, sì,
insomma,
sì,
per
sì,
cui,
sì,
insomma, eri abbastanza...
In buone mani.
In buone mani, direi.
Esatto,
no?
Esatto. E io capivo che non avrei avuto scelta, perché era impossibile arrivare al punto in cui era arrivata questa scuola dei grandi cantautori, da De André a Guccini a Battiato, Fossati, insomma, è una scuola enorme e irripetibile una cosa del genere, dovuto anche al fatto che comunque la società è completamente diversa.
Certo.
Però io già all'inizio del 2000 avevo pensato questo, e avevo pensato che non avrei avuto chance se non attraverso la letteratura e la poesia, la grande letteratura soprattutto. Attraverso la letteratura forse potevo, come dire, o incuriosire qualcuno o imparare davvero a dire delle parole di grande valore, scriverle.
E l'approccio a Pessoa come è arrivato?
È arrivato così, io Pessoa lo conoscevo già, io mi sono imbattuto su Pessoa già negli anni 80, 86, 87, quando Tabucchi fece la prima traduzione del libro dell'inquietudine. Mi capitò tra le mani questo libro di questo... sconclusionato poeta
sì,
portoghese, che in quel libro lì, insomma, subito l'impatto fu curioso, perché non capivo. Poi questo libro di inquietudine, non è un romanzo, è fatto a capitoli, e quindi ho aperto il libro casualmente e il primo capitolo che mi arrivò tra le mani e mi aprì un mondo. Cioè, io ero già abituato a leggere grandi scrittori come Joyce, Kafka, e qua mi sono ritrovato davanti uno che ho pensato subito: questo portoghese o è un matto o altrimenti un genio. E poi alla fine...
E spesso le due cose collimano.
Esatto, esatto.
Senti, quindi hai pensato di... Cosa hai fatto? Hai estratto dei versi dai romanzi, dalle poesie, da che cosa?
Sì, allora Pessoa non ha fatto romanzi, ovviamente, sono saggi, più
saggi,
o meno tutta
sì,
prosa. E ho preso delle cose a caso, quasi tutto quello che aveva tradotto Tabucchi, quelle che mi piacevano di più, quelle che avevano forza. E siccome Pessoa non si è mai allontanato da Lisbona, fino a 17 anni è stato anche in Sudafrica e poi dopo è rimasto a Lisbona fino alla morte. Ma è incredibile come un uomo che non si muove da un luogo, no? Riesca ad immaginare altri luoghi, e Pessoa...
Facendo anche un lavoro, tra l'altro, molto ripetitivo, molto banale, insomma, tutto sommato, no?
Oddio, ripetitivo non lo so fino a che punto. Sì, però era il fulcro di tutto è l'immaginazione. Cioè Pessoa, con la sua immaginazione, è riuscito a costruire delle cose senza frequentarle, senza vederle. Quindi questo è molto curioso per un essere,
certo,
per un essere umano. Normalmente bisogna viaggiare, no? Invece lui addirittura aveva detto: per viaggiare basta esistere. Che
una cosa salgariana in qualche
anche
modo.
Anche sì, 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 è verissimo, questo sì.
Va bene, senti, quindi tu sei arrivato a Pessoa tramite Tabucchi sostanzialmente.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Con cui sei anche rimasto in contatto.
Sì,
rimasto...
anche perché in quegli anni io mi ricordo con Temper, quando io proposi a Temper che avrei fatto un disco.
Cosa ti disse Temper a questo
Allora
a
lui
questo
mi
proposito.
Disse che non era una scelta.
Una grande idea.
No, non era una grande idea, soprattutto in quegli anni, stiamo parlando di 24 anni.
2000,
fa.
No?
Sì, anche 99. Prima, nel 99, sì. Mi dice no, perché già l'era dei replicanti era un buon prodotto, e secondo me sei sulla buona strada, facciamo un altro disco con i tuoi versi, le tue musiche, e magari riusciamo a fare qualcosa di buono. E io ho detto no, guarda, io sono più che convinto che in questo momento bisogna musicare la letteratura, perché noi umani abbiamo bisogno di grandi parole che abbiano dei grandi significati, soltanto così noi possiamo raggiungere certi obiettivi, altrimenti noi da soli non ce la faremo.
E l'hai convinto?
Beh, che l'abbia convinto subito no, ma poi dopo ti spiego una cosa che si è convinto da solo.
E quindi sei arrivato alla costruzione di questo Deida interpreta Pessoa, no? Che comprende 13 pezzi, e l'idea, secondo me, è davvero, davvero notevole, è quella di utilizzare delle musiche che erano assolutamente perfette per Pessoa. Quindi un autore complesso con delle musiche altrettanto complesse. Cioè è andato a pescare nel jazz, nella musica da camera, ma con artisti, tra l'altro, artisti che suonavano di livello e sarebbero aumentati nel tempo, no? Perché tu hai avuto la possibilità di lavorare insieme a Kenny Wheeler, a Rava, a Vitus
Miroslav, Vitus, The Water Report.
Il bassista di The Water Report. Insomma, cioè tutta gente, accidenti, di grande valore, no? E che evidentemente credevano nel progetto, perché altrimenti non sarebbero venuti. Insomma.
Esattamente. Allora, per esempio, una curiosità che ho, un ricordo che ho di Kenny Wheeler, che per esempio quando io feci la Deledda, Kenny Wheeler non conosceva la Deledda. Io gli ho detto, guarda che la Deledda è un premio Nobel, e lui dice, scusami, vabbè, ma io non so chi sia la Deledda. Ha voluto i testi in inglese, che poi nel libretto ci sono, ha voluto i testi in inglese perché lui diceva, io se suono su alcune parole, voglio sapere queste parole cosa dicono.
Giustamente.
E rimase sbalordito dalla poetica di questa scrittrice nostra.
Sì, che tra l'altro è estremamente sottovalutata anche da noi.
Assolutamente. Insomma, no? Una chicca, così almeno me la ricordo, in Portogallo, ovviamente per meriti anche miei. Era dal 1940 che la Deledda mancava nella lingua portoghese e io ho convinto un editore alcuni anni fa a riuscire con alcuni romanzi della Deledda. Sono stati stampati in portoghese Mariana Circa, Depois do Divorcio, dopo il divorzio, e Cenere, che in portoghese è Cinzas. Tre romanzi. Dentro Cinzas, Cenere, è stato messo il disco della Deledda e questo è stato il libro che ha venduto di più.
Ma questo ne parliamo dopo. Adesso andiamo a sentirci da questo primo disco, appunto, di Da Canta Poeta, De Ida Interpreta Pessoa, 2001 anzi addirittura, L'immaginazione. Da dove hai tratto il testo?
Del libro dell'inquietudine.
Dal libro dell'inquietudine.
Sono stato educato dall'immaginazione, ho sempre viaggiato dandole la mano, ho amato, ho odiato, ho parlato, ho pensato sempre per questo e tutti i giorni hanno questa finestra davanti e tutte le ore sembrano mie. In questa maniera, in questa maniera. Sono stato educato dall'immaginazione, ho sempre viaggiato dandole la mano, ho amato, ho odiato, ho parlato, ho pensato sempre per questo e tutti i giorni hanno questa finestra davanti e tutte le ore sembrano mie. In questa maniera, in questa maniera.
Era l'immaginazione dal tuo primo lavoro interpretando Pessoa. Qui i musicisti sono quasi tutti italiani, sono Nino Lapiana al pianoforte, Stefano Solani al contrabbasso, Danilo Palas al sax contralto e Ines Reglia, giusto?
Sì, è croata.
È croata, al violoncello. Senti, ha una storia particolare questo disco, perlomeno l'uscita di questo disco, no? Perché in Italia non hai trovato chi te lo producesse.
No.
No, che te lo producesse sì, perché c'è sempre lo zampino di Vince. Però nessuna casa discografica si è presa, come dire, la responsabilità di fare un lavoro di questo tipo.
No, perché io uscivo con il primo disco della Sony e quindi non è stato gradito.
Non era in target. No,
perché non si capivano i testi, erano molto difficili e poi anche la musicalità non era molto commerciale. Infatti hai ascoltato, adesso ci sono degli esperimenti, io ho usato persino delle molle da fare rotolare nelle corde del pianoforte all'interno, cioè sono state fatte delle cose creative, quindi la musica
dovrebbe... un pianoforte preparato in qualche modo.
E com'è?
Un pianoforte preparato.
No, è un pianoforte acustico.
Ma con questi, vabbè, no, insomma.
Una molla, sì. Una molla vera di ferro, sì. Io l'ho fatta rotolare all'interno del pianoforte e metteva un suono, un suono creato. Io penso che la musica sia questo, la musica è creatività, quindi ti devi inventare delle cose.
Allora, sei tu l'autore delle musiche, ovviamente.
Sì. Come... In collaborazione in questo disco con il pianista mio Nino Lapiana, che è un grande pianista jazz, tutti i jazzisti in questo caso.
Quindi la scelta è molto, molto precisa. Però la scelta del jazz deriva da che cosa? Da un tuo passato, un tuo amore di passato? Oppure perché effettivamente si sposa bene con queste parole?
No, dunque io ho sempre amato il jazz, mi è sempre piaciuto da ragazzo, io ho sempre avuto gusti abbastanza strani nella musica. Però pensavo che per quanto riguardasse le parole di Pessoa, erano due le vie, o la musica jazz o la musica classica. Poi c'è attenzione, perché qui c'è da dire, da spiegare una cosa. Pessoa, noi parliamo di Pessoa, ma Pessoa non era solo Pessoa, non era solo Fernando Pessoa. In questo caso, in quel disco, non c'è Fernando Pessoa, c'è Alvaro De Campos, Riccardo Reis, Antonio Moura, esatto, Bernardo Soares, che è l'autore del Libro dell'Inquietudine. Sì. Cioè Pessoa ha cercato di, come dire, di buttare la responsabilità di ciò che lui scriveva addosso ad altri, perché noi non riuscissimo assolutamente a decifrare chi era esattamente Fernando Pessoa. Lui ha confuso le acque.
Come mai, secondo te?
Questo è difficile da percepire, però certo lui ha creato un mondo di altre persone. Ma
era sempre frutto dell'immaginazione.
Frutto dell'immaginazione, ma tutto sommato, pensandoci bene oggi, ognuno di noi non è uno solo. E che noi molte volte ci ostiniamo a mostrare sempre
la stessa faccia,
ma noi non siamo uno solo, noi siamo molti. E Pessoa lì ha scavato probabilmente ed è riuscito a esternare tutto quello che era lui. Quindi quando noi parliamo di alcune frasi, alcune cose, bisogna sempre dire no, questa era, non era Pessoa, era, per dire, Riccardo Reis o Alvaro De Campos. Quindi in questo caso, che i versi sono di Bernardo Soares, io ho pensato che, siccome Bernardo Soares era un uomo molto schivo, che rimaneva alla finestra a guardare i passanti, a guardare il mondo, la vita che scorreva davanti a sé, io ho pensato che il jazz probabilmente poteva essere la musica più adatta, cioè il ritmo più adatto per un discorsi di quel genere.
Andiamo avanti e dopo quanti anni esce il secondo disco? L'anno dopo?
Due anni dopo
esce ancora Dide Interpreta Pessoa nel mio spazio interiore, questa volta, e qui c'è già uno scatto dal punto di vista delle presenze artistiche. C'è Enrico Rava, c'è Gianni Coscia, c'è Stefano Bagnoli, insomma musicisti che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Come li hai convinti questi personaggi a suonare nel tuo...
Allora, Enrico Rava io lo ricordo benissimo, l'ho convinto...
Torinese, perché anche tu sei sardo.
Io sono sardo,
però
sì.
Però vivi a Torino...
Vivo, sì. L'ho convinto perché quando ci siamo incontrati lui adorava Pessoa.
Ah, grande.
E quindi ci siamo...
Gioco facile, insomma.
Sì, no, ha voluto sentire il primo disco di Pessoa, e quindi quando ha sentito il primo disco dice no, vengo volentieri, poi Pessoa io lo adoro.
Benissimo.
E da quel momento, da quando poi Rava aveva detto di sì perché adorava Pessoa, tutto per me è stato facile. L'approccio con Kenny Wheeler, con Vitus, con tutti gli altri grandi, perché vedevano chi aveva già suonato con me.
Eh già, è certo.
Diventa facile quando poi ce ne sono
certo,
tanti.
Certo. Senti, questo è il disco che ha venduto di più per quel che riguarda Pessoa,
sì,
giusto?
Sì.
C'è una ragione, secondo te, al di là del, come dire, del, della preziosità del, dei musicisti?
Ma non
è
lo
anche
so.
Anche la scelta, che è stata una scelta
secondo me quel disco
molto
oculata. Ha avuto, diciamo, anche un discreto successo commerciale per quello che è quel disco. Infatti ricordo anche che Tempera mi diceva che sentiva in giro un fermento da parte dei discografici che si chiedevano come era stato possibile, no, vendere anche un po' di dischi con un progetto di uno scrittore così
difficile.
così difficile, e anche poco conosciuto, attenzione, perché adesso Pessoa... 25 anni dopo che io ho cominciato questa storia, Pessoa in quegli anni non era così tanto conosciuto. Adesso certo, cioè,
lo è di più, sicuramente.
È molto di più, è tradotto in tutte le lingue del mondo, certo. Questo probabilmente ha fatto successo perché innanzitutto c'è stato anche un buon investimento per quanto riguarda la promozione, io me lo ricordo.
Questo è uscito in Italia? Come...
È uscito subito in Italia.
Subito in
questo,
Italia. Sì. Mentre l'altro, ricordiamolo, è uscito prima in Portogallo, giusto?
Deida interpreta Pessoa, primo volume, sì, è uscito in Portogallo, sì. Sì, sì, l'Italia non l'ha voluto,
esatto,
ma lo ha voluto dopo.
E questo invece è uscito in Italia e contemporaneamente anche in Portogallo, o no?
Sì, 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 certo, sempre. Tutti i miei dischi sono sempre usciti in Portogallo, sì.
Ricordiamo che tu hai un certo successo in Portogallo.
Sì, sì, diciamo che forse sono il cantante italiano più conosciuto,
certo,
cioè di quelli di adesso, perché i portoghesi, per esempio, conoscono... Ricordano, soprattutto le vecchie generazioni, ricordano Giulio La Cinguetti, Gianni Morandi.
Ricordano Sanremo.
Quelle cose, esatto. Esatto. E quindi ti canticchiano. Capita molte volte che nel taxi senti un signore che ti canta Dio come ti amo, per esempio di Modugno. Certo, dei capolavori comunque, certo.
Va bene. Allora, senti, da questo, nel mio spazio interiore ci andiamo a sentire Il Mito. Mi dici da dove proviene Il Mito?
Allora, Il Mito ha una frase bellissima che dice il mito è quel nulla che è tutto, e non c'è bisogno di aggiungere altro perché veramente è così, noi viviamo di miti.
Sole che apre i cieli, è un mito brillante e muto, il corpo morto di Dio, vivente e nudo, vivente e nudo, vivente e nudo. Approdò, poiché non c'era, cominciò a desistere, senza esistere ci bastò, per non essere venuto venne e ci creò, e ci creò. Leggenda così si dipana, penetra la realtà e a fecondarla decorre la vita, metà di nulla in basso muore. La leggenda così si dipana, penetra la realtà e a fecondarla decorre. La vita, metà di nulla in basso, muore.
Beh, delizioso finale musicale. Va bene, e arriviamo a Deidda interpreta Pessoa 3, l'incapacità di pensare. Capacità di pensare vede anche l'arrivo di Miroslav Vitus, che è bassista, che sentiamo in tutta la sua proposizione in questo primo pezzo, che si chiama Clarino Chiaro. Preso da cosa?
Questo sono di Alvaro De Campos, un eteronimo pessoano.
Chiaro del mattino, sullo sfondo del semicerchio, freddo all'orizzonte, tenue clarino lontano, come bandiere incerte, sventolanti oltre laddove i colori sono visibili. Comincia a girare nel mio udito
tosse secca, notizia di quello che esce di casa, lieve brivido mattutino, nell'allegria di vivere.
Notevole, notevole anche questo. Senti, è necessario quando tu canti essere al limite del parlato per questo tipo di testo?
No, oddio, può essere necessario per cercare di non, come dire, volgarizzare un po' il significato delle parole, perché qui stiamo sempre trattando di parole di altissimo significato, cioè quindi, come dire, quindi una poesia, io concordo perfettamente, o la poesia o la reciti e la lasci così com'è, o altrimenti nel linguaggio della musica devi usare un altro modo di interpretarla, perché non si può cantare come si canta la solita canzoncina di quando ci alziamo al mattino e ci facciamo la barba. Non è proprio possibile, perché in quel caso si rischierebbe di svalorizzare un po', no, cercare di sminuire il valore, il grande valore che ha la grande poesia, quindi non si può fare. Quindi io sono rimasto nei primi dischi sono rimasto tra il recitar cantando.
Infatti, è un recitar cantando. Esatto. Infatti. Senti, passano 7 anni da quando tu hai cominciato con Pessoa, 7, anche 8 forse, e decidi di cambiare autore in qualche modo, no? Cioè abbandoni Pessoa per andare invece a pescare a casa tua. Tu che sei un, come ti definisci tu, un sardo errante, no? In qualche modo. E chi potevi pescare se non Grazia Deledda, che era il premio Nobel, forse il personaggio più di spicco della letteratura sarda, no?
Certo.
In qualche modo. Tu conoscevi già Deledda, ovviamente.
Sì, perché noi in Sardegna, ma credo anche nel resto d'Italia, sì, almeno nelle elementari le poesie della Deledda si sono sempre studiate.
Canne al vento, si conosce sempre, sì, Canne al vento.
Sì, 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 è il suo romanzo più popolare, certo, sì. Sì, no, io ho approcciato alla Deledda perché, ma è stata una combinazione, perché io fui invitato in Sardegna, a Nuoro, c'era un festival che si chiamava Nuoro Poesia, e io feci un concerto là, su Pessoa, ovviamente, perché avevo 3 dischi su Pessoa, ma alla fine del concerto sia gli assessori, insomma la gente che mi aveva invitato, mi dissero: ma non hai mai pensato alla Deledda, insomma, con tutto questo lavoro che hai fatto su Pessoa? Io lì per lì non gli avevo dato molto retta, però poi mi era rimasta questa pulce nell'orecchio e quindi quando sono poi tornato a casa avevo già dei libri in casa, ho cominciato così per curiosità. Certo, io sapevo chi era la Deledda, ovviamente, e io ho scoperto un mondo, e siccome io sono amante di Dostoevskij, no? Io mi ricordo che in quel periodo là stavo leggendo Delitto e Castigo e mi ricordo che...
Raskolnikov, il mitico Raskolnikov.
Esatto, e mi ricordo che non trovai molta differenza nella scrittura tra ciò, nella drammaticità soprattutto dei luoghi, dei discorsi, e tra la Deledda e Dostoevskij. E quindi,
c'è questa morale cattolica anche...
Assolutamente, anche nella, sì. Sì, di lei sì, molto forte, ma la vita della Deledda, che è quasi tutto molto autobiografico, e lei dovrebbe essere, oggi dovrebbe essere l'esempio, perché una ragazza nata in quell'epoca, qui stiamo parlando del 1870, in un'epoca assolutamente completamente diversa da quella che viviamo
per
oggi.
Per le donne poi.
Lei è stata un mito, perché lei ha cominciato proprio a mettere fuori, no, quello che erano i bisogni e i desideri delle donne. Per esempio, i fratelli della Deledda la punivano continuamente perché lei mandava le sue poesie a delle riviste, le riviste che, si, che c'erano in voga in quegli anni, e le pubblicavano. I fratelli, scoprendo queste cose, la punivano perché dicevano che per colpa sua loro erano derisi in tutto il paese. Perché? Perché lei non si poteva occupare, di, per esempio, di d'amore, perché lei come non poteva conoscere certe tematiche. Qui, ecco, quindi lei è stata una persona veramente, per quegli anni era molto avanti, grazie a Deledda. I giovani oggi dovrebbero prenderla per esempio, perché una ragazzina con pochissima scolarizzazione ha ottenuto il più grande riconoscimento per quanto riguarda la letteratura.
Senti, addirittura un pezzo in sardo, Preghierina.
Friska zeci skale roza, friska zeci skale lizu, mama de suzan tu fizu, mama de su vizu zantu. In omen de su babu, in omen de su babu, de su vizu, de su babu e de si spiritu santu. Zeci skale roza, friska zeci skale lizu, mama de su zantu fizu, mama de su vizu zantu. In omen de su babu, in omen de su vizu, de su babu e de si spiritu santu. In omen de su babu, in omen de su vizu, de su babu e de si spiritu santu.
Preghierina da Deidda canta Deledda. Allora, due curiosità. Intanto, perché Rosso Rembrandt?
Allora, perché Rembrandt...
Che è il titolo, è sottotitolo.
Sì,
diciamo.
Sì, 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 sottotitolo. Che poi quella è la canzone, l'unico testo che ho scritto, sì. Io ho scritto. E perché? Perché nei dipinti di Rembrandt c'è quel rosso Bordeaux. Nei moltissimi quadri di Rembrandt c'è questo rosso Bordeaux, che è... E lo stesso rosso più o meno, no? Che, di cui sono fatti i vestiti della tradizione sarda. E quindi.
Ecco.
E quindi quel rosso, avevo pensato, non sapevo che titolo dare, e quindi avevo pensato che quel rosso era il rosso che mi ricordava i quadri di Rembrandt, e per la Sardegna andava benissimo.
Perfetto. E l'altro è l'avvento di Kenny Wheeler, appunto, che veramente per me è stato un grandissimo, per cui lo amo tantissimo, per cui è un piacere ascoltarlo. Ancora adesso l'abbiamo sentito. Brillante. Come sei arrivato a conoscere?
Allora, Kenny Wheeler, io avrei voluto in questo disco Paolo Fresu, perché trattava la Deledda, quindi lui, io sardo, volevo fare una specie di cosa sarda, però sono andato ad incappare nel periodo in cui Paolo stava per sposarsi. Io stavo registrando a Mantova, quindi lui era anche vicino, perché comunque si è sposato a Bologna, quindi non era così lontano. Però purtroppo non sono riuscito a prenderlo. Allora io ho pensato...
Mi sembra che comunque sia stato degnamente...
Esatto. No, io ho pensato, Ravalo ho già avuto, Paolo non può venire, e quindi qui adesso devo fare un salto di qualità. E quindi avevo pensato quei due o tre nomi famosi al mondo.
Giganti.
Cioè, Miles Davis non c'era più, per quindi ho detto, credo che dopo Miles Davis ci sia Kenny Wheeler, quindi... E anche con lui per venire ha voluto sentire ciò che facevo. Però appena ha visto che c'era Rava nel disco precedente è venuto subito.
Infatti. Senti, finisce la Deledda e comincia Pavese. Pavese è altro mito della letteratura di casa nostra. E come mai Pavese?
Allora, Pavese l'ho preso perché innanzitutto io ho conosciuto Pavese molto prima di Pessoa. Pavese è stato l'autore della mia, de quando ero ragazzo, della mia giovinezza, e quindi l'ho amato da sempre, e mi sembrava veramente... E siccome io, la mia vita artistica è dentro un triangolo, Sardegna, Piemonte, Portogallo, cioè facciamo Cagliari, Torino, Lisbona, ecco, questo è il triangolo. E quindi e il triangolo si è concluso... facendo questi tre artisti, cioè Deledda, Pavese e Pessoa. E Pavese l'ho scelto perché, appunto, come dicevo prima, Pavese è lo scrittore che mi ha influenzato di più da ragazzo, quello che mi era piaciuto di più.
Andiamoci a sentire un pezzo che si chiama Sangue sulle colline. Due parole
su questo pezzo. Questo pezzo narra del tempo quando appena finita la guerra rimasero alcuni cecchini sparsi nelle colline,
repubblichini
che sparavano alla gente inerme che invece esultava per la fine della guerra.
Si è sparso il sangue, tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo, tutti quanti gettammo l'arma e il nome. Una donna ci guardava fuggire. Uno solo di noi si fermò a pugno chiuso, vide il cielo vuoto, chinò il capo e morì, sotto il muro tacendo, ora è un cencio di sangue. Di sangue il suo nome, una donna ci aspetta alle colline. un cencio di sangue. Di sangue il suo nome. Una donna ci aspetta. Alle colline.
E questo era Sangue sulle colline, da Un paese ci vuole, di Deida Cantapavese, con questo clarinetto basso di Trovesi che evoca proprio la tragedia, insomma.
Assolutamente sì.
Senti, manca pochissimo, mancano 10 minuti, abbiamo almeno ancora 2 pezzi da sentire. Andiamo veloce. Uno è Messagem, scusa la pronuncia, che è un nuovo approccio a Pessoa.
Il ritorno a Pessoa dopo, esatto, una pausa lunga, perché insomma...
Due album.
Certo, sì. Il ritorno a Pessoa. Messagem è l'unico libro che Pessoa ha visto in vita. Tutto il resto è postumo, non aveva visto nulla. E queste sono 44 poesie di cui Pessoa partecipò a un concorso letterario, arrivò secondo e vinse un frate, un piccolo frate con un libro che è scomparso dalla circolazione. E Pessoa arrivò solo secondo.
Quindi...
Di un libro che è considerato la sua opera d'arte.
Ora andiamo a ascoltarci da questo pezzo.
Andiamo a ascoltare la poesia che è capolavoro di Pessoana, che si chiama Mare Portoghese, insieme alla grande fadista portoghese Mafalda Arnaud.
Ascolta, bisogna dire 2 parole magari su questo Mare Portoghese.
Sì. Ok.
Cosa vogliamo dire? Il rapporto con Mafalda Arnaud come è nato?
Allora, io avevo bisogno di un interprete femminile. La coincidenza fu che di tanto in tanto, quando io facevo qualche intervista con qualche giornale, soprattutto in Portogallo, mi ritrovavo sempre nella pagina precedente questa un'intervista di Mafalda Arnaud. Ci siamo quasi rincorsi, e quindi allora, dopo 3-4 volte di questo andievieni, di susseguirsi delle nostre rispettive interviste, io un giorno mi sono chiesto: ma io devo conoscere questa persona, perché non è possibile che tutte le volte che compro un giornale con una mia intervista, nella pagina seguente c'è un'intervista a Mafalda Arnaud. E quindi la curiosità mi ha portato a conoscere questa grande cantante portoghese, che ha accettato di buon grado a cantare insieme nell'album Messagem.
Salato, quanto del tuo sale, sono lacrime del Portogallo.
Pur te cruzamos, quantas mães choraram. Os filhos em vão rezaram.
Quante spose non hanno sposato, perché tu fossi, o mare nostro.
Porque
cambiare il capo bojador. Deve passare oltre il dolore.
Deus é o mar, o perigo e o abismo deu.
Mas é
que espelhou,
que rispecchiou il cielo.
Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Siamo in chiusura, Mariano De Ida, con questo approccio al Faust di Fernando Pessoa, che è anche il tuo ultimo lavoro, e questo è il coro del Nulla, il primo pezzo, che lo mandiamo perché ovviamente è il tuo ultimo lavoro, ma non voglio insistere su questa cosa perché ti ricorda, ovviamente, come abbiamo già accennato all'inizio, momenti difficili.
Lenisce il tuo dolore.
Bene, senti, è stato un piacere averti qua, riscoprire un po' tutto il tuo mondo musicale dagli inizi fino ad oggi. Cosa c'hai in pentola per il momento? Adesso hai appena finito un lavoro grosso, però che farai?
Allora, innanzitutto il Faust rimane, diciamo, un po' in letargo, perché per quel motivo che tu hai detto prima, e quindi lo riprenderò fra un po' di tempo, perché proprio a sentirlo non...
ti commuove troppo.
Sì, esattamente, non riesco proprio a interagire nel mio mestiere, quindi non riesco. Sto preparando un nuovo lavoro che sarà una grande sorpresa per quelli che mi conoscono da tanto tempo. Posso anche dire che è un altro poeta italiano, e adesso non svelo il segreto,
no,
perché
beh, ovviamente
sarà veramente una cosa molto, molto bella, molto piacevole.
Va bene, quando è possibile sentirti in qualche momento da queste parti? Beh, da queste parti forse.
Allora,
tu sei torinese, in fondo non è neanche difficile raggiungere.
Allora, vorrei dire che, almeno questo vorrei dirlo, perché io il 2 di settembre sono stato invitato come docente, non riuscivo a suonare, quindi come docente andrò a spiegare ai ragazzi ad Agrigento, a un master della strada degli scrittori, in cui spiegherò ai ragazzi l'importanza del binomio, oggi soprattutto, musica-letteratura.
Perfetto. Allora, grazie Mariano De Ida,
grazie
di essere stato qua e alla prossima.
Grazie a voi.
Finisce qua il Blues e dintorni, Roberto Caselli vi saluta, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao a tutti.